Il radiogiornale.
Buonasera, buongiorno da Michel Volonté. Il presidente del Consiglio di Stato ticinese, il leghista Claudio Zali, lascerà il governo, l'ha comunicato lui stesso in una lettera esclusiva a Radio Ticino. La notizia è arrivata circa un'ora fa. Alle 14 il Consiglio di Stato ticinese ha indetto una conferenza stampa e poco fa è arrivata anche la posizione della Lega dei Ticinesi. In governo da più di 12 anni, ripercorreremo in breve anche la carriera di Zali in Consiglio di Stato. Avremo spazio anche per altro, parleremo ad esempio del mondo del calcio che è spaccato. La UEFA non ci sta e si oppone al progetto della FIFA che vuole cedere una quota, il circa il 20% a investitori esterni. E per lo sport giocato passa da Pristina la qualificazione al prossimo turno di Conference League per un Lugano mai sconfitto in questo inizio di stagione. Allora, la notizia del giorno è l'annuncio delle dimissioni di Claudio Zali dal governo. Il consigliere di Stato Claudio Zali lascia il governo dopo le polemiche di queste settimane. Lo ha annunciato lui stesso con una lettera inviata a Radio Ticino. Con me in studio c'è Luca Berti. Cosa dice Zali?
Allora, in pratica dice che l'ambiente venutosi a creare ha compromesso la sua possibilità di svolgere in modo sereno e credibile il suo lavoro in governo, ed è stata anche un'indebita interferenza nella possibilità di ricandidarsi. E quindi Claudio Zali lascia il governo, rimarrà, scrive, solo il tempo necessario a completare alcuni lavori in corso e ad evadere delle pendenze. Insomma, si dimetterà quando non è ancora chiaro, visto che nella lettera si cita una data indicata senza però indicarla espressamente. Probabilmente la comunicata in mattinata durante la riunione di governo e magari anche ieri ai vertici della Lega. Ora cosa succede? Succede che in governo al suo posto entrerà chi ad aprile sulla lista congiunta Lega UDC arrivò terzo, ad aprile di 3 anni fa evidentemente, ovvero il presidente dell'UDC ticinese Piero Marchesi. Tra UDC e Zali non corre buon sangue da tempo, tanto che la volontà di ricandidarsi di Zali aveva fatto saltare l'accordo elettorale tra democentristi e Lega per l'anno prossimo, per aprile dell'anno prossimo. Su Marchesi, senza citarlo, Zali ironizza nella lettera che lui da tanto tempo scalpita per scendere in campo e che ha assicurato di avere le soluzioni per tutti i problemi del paese. Piero Marchesi per ora ci ha fatto sapere di non voler comunicare, lo farà solo quando sarà chiaro, quando Zali uscirà effettivamente dal governo.
Allora Luca, le dimissioni di Zali arrivano dopo la bufera che l'ha travolto. Ci sono gli audio, le registrazioni delle telefonate in cui dice di aver picchiato una propria stalker, l'incarto aperto dalla magistratura sulla vicenda del 14enne detenuto alla Farera e poi l'email in cui pretende Zali l'assunzione di un'amica all'ente ospedaliero cantonale. Nella lettera si confronta con questi temi?
Sì, in particolare sulla questione dei file audio. Inizia proprio da lì la lettera, precisa di non aver mai percosso la donna che ha detto di avere, quella donna in cui negli audio diceva invece di aver picchiato, l'ha invece strattonata per allontanarla dalla sua proprietà quando si era presentata nottetempo sotto casa sua. Sono fatti che risalgono al 2017. Ricorda, come è già detto più volte anche dalla RSI, che la donna lo ha querelato e poi ha ritirato la querela. Aggiunge, cito, nessuno le ha fatto niente, è stata la giustizia ad occuparsene ed è stata condannata. Il mio era uno sfogo in privato di una persona esasperata. Insomma, dice che è stata l'espressione, e cito, di una violenza solo verbale, anche se deprecabile. Sull'incarto aperto dalla magistratura per la questione del 14enne invece ci sono pochi di riferimenti. Nell'ultima frase fa sapere che la giustizia, sto citando, in cui ripongo tutta la mia fiducia e la mia stima, farà come sempre il suo corso.
E poi Zali se la prende anche con politica e media, Luca.
Sì, sulla politica dice che quella ticinese è affetta da mediocrità, colpevole di essersi in qualche modo alleato, allignata al linciaggio mediatico che è seguito appunto alle rivelazioni uscite anche a mezzo stampa e iniziate con la lettera dei tre presidenti di PLR, Centro e PS, in cui si chiedevano direttamente a lui lui lumi sulla, su questi file audio che stavano nel frattempo circolando in internet. Un linciaggio mediatico in assenza di reati penalmente rilevanti o in cui la querela è stata ritirata, dice, aggiunge che una volta lasciato il governo, questo è quando diciamo guarda avanti, tornerà alla professione di avvocato. Nel frattempo, lo si diceva prima, c'è stata una riunione di governo questa mattina ed è previsto alle 14 un incontro stampa con il governo. Lo potrete seguire in diretta in radio su queste frequenze, in TV sulla 1 e in streaming sul nostro sito.
Esatto, nel frattempo la Lega dei Ticinesi, che è il partito di Claudio Zali, ha mandato una comunicazione, ha preso posizione. Qui con noi c'è anche John Robbiani, cosa dice?
Sì, è una... un comunicato stampa che è arrivato in redazione 10 minuti fa. Allora, è una scelta difficile e dolorosa, dice il coordinatore Daniele Piccaluga, compiuta per tutelare le istituzioni, il movimento e la possibilità di affrontare con serenità gli accertamenti in corso. Come Zali, anche la Lega se la prende con i media, dice che la scelta è maturata in un clima di pressione politica e di pressione mediatica sproporzionata, alimentata da odio antileghista. C'è però da dire che tutti i partiti di governo e non solo ne hanno chiesto o le dimissioni o la sospensione dal governo. Le dimissioni di Claudio Zali, continua Piccaluga, non sono una missione di colpa né il trofeo di chi coltiva una resa di conti con la Lega e il suo elettorato. Ricordiamo che Il Mattino, il giornale fondato da Giuliano Bignasca, aveva già scaricato Claudio Zali domenica con un articolo firmato dall'editrice Antonella Bignasca.
Allora, questa era la posizione della Lega dei Ticinesi, di cui fa parte il consigliere di Stato dimissionario, in attesa anche proprio di sapere cosa dirà il governo ticinese alle 14. Vi propongo di ripercorrere anche in breve la carriera in Consiglio di Stato di Claudio Zali nella scheda sempre di John Robbiani.
Claudio Zali è entrato in Consiglio di Stato nel 2013. Era presidente del Tribunale Penale e la Lega dei Ticinesi lo scelse dopo la morte di Michele Barra.
Quali motivazioni l'hanno spinta ad accettare questo incarico?
Ho servito lo Stato per 20 anni, sentivo comunque il bisogno di operare un cambiamento, di rinnovarmi, di accettare nuove sfide.
Il 12 novembre 2013, appunto, la sua entrata in Consiglio di Stato. 12 anni in governo, segnati inizialmente soprattutto dalla tassa di collegamento, la cosiddetta tassa sui parcheggi.
Chi inquina paga.
Fatta, rifatta, approvata dal popolo, congelata durante il Covid e poi cestinata in Parlamento. Ma anche altri dossier importanti, dal collegamento A2 e A13, al tramtreno del Luganese, alla circonvallazione di Agno e di Bioggio. I grandi predatori, il piano energetico cantonale, il potenziamento del trasporto pubblico, la gestione dei rischi naturali. Successi e insuccessi. Un politico che soprattutto negli ultimi anni non ha fatto l'unanimità all'interno della sua area di riferimento. L'UDC aveva perfino messo il veto. L'alleanza con la Lega si può fare solo senza Zali in lista.
Non è un segreto che al suo posto noi vedevamo certamente meglio Piero Marchesi.
E ora appunto, dopo un'esperienza di 12 anni in governo, ecco le dimissioni.
Sulle dimissioni dal governo del consigliere di Stato leghista Claudio Zali torneremo alle 18 in 6 di sera, vi proporremo reazioni e analisi su questo annuncio. Ricordo che alle 14 su Rete 1 e sulla 1 in TV trasmetteremo la conferenza stampa del governo ticinese. Prima di passare all'attualità estera e a quella nazionale, io vi propongo anche di restare in Ticino, dove 10 motociclisti sono stati denunciati per grave infrazione alla legge sulla circolazione stradale dopo un raduno di motociclisti avvenuto a Stabio nel dicembre del 2025, l'anno scorso. Sentiamo Umberto Gatti.
Sono 10 le persone identificate e denunciate per gravi infrazioni alla legge sulla circolazione stradale dopo un raduno non autorizzato di motociclisti avvenuto lo scorso dicembre nella zona industriale di Stabio. L'evento era stato organizzato attraverso chat e social network e aveva richiamato fra gli 80 e i 100 motociclisti. Il ritrovo era stato fissato a Mendrisio presso un distributore di carburante prima della partenza in direzione di Stabio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, durante il tragitto alcuni partecipanti avrebbero persino bloccato temporaneamente alcune strade per agevolare il passaggio del gruppo. Una volta arrivati nella zona industriale, diversi motociclisti si sarebbero esibiti in manovre particolarmente pericolose, impennate, accelerazioni e vere e proprie gare di velocità su una strada aperta al traffico. Le segnalazioni dei cittadini hanno portato sul posto le pattuglie della polizia cantonale e della polizia comunale di Mendrisio. Al momento dell'intervento, però, il numero elevato di partecipanti non aveva permesso di identificare subito i responsabili. Le indagini, coordinate dal Ministero Pubblico e dalla magistratura dei minorenni, hanno comunque consentito di risalire a 10 persone di età compresa tra i 16 e i 22 anni. Tra loro ci sono 2 minorenni e 8 maggiorenni. 9 degli indagati sono stati inoltre denunciati come pirati della strada. A loro carico sono state contestate diverse violazioni della legge sulla circolazione stradale, tra cui eccessi di velocità, partecipazione a gare non autorizzate e guida senza autorizzazione.
E ora una vicenda che sta scuotendo il mondo del pallone. La FIFA ha annunciato l'intenzione di costituire una nuova società che prende il nome di FIFA Forward Enterprise, destinata a gestire le attività commerciali legate ai mondiali e aperta, e questa è la grossa novità, l'ingresso di investitori di minoranza. Pur rimanendo sotto controllo della FIFA, la nuova società potrà cedere fino al 20% del proprio capitale a investitori esterni. Quindi Camilla Camponovo, ti chiedo qual è la strategia che sta dietro a questa operazione.
Sì, diciamo subito che secondo molti analisti l'operazione è puramente finanziaria. Se la proposta dovesse essere approvata, la nuova società gestirà tutti i diritti commerciali, quindi parliamo di sponsorizzazioni, trasmissioni televisive, biglietteria, eccetera, mentre la FIFA continuerà a detenere il controllo delle competizioni, del calendario e delle decisioni regolamentari. La proposta però, appunto, deve essere ancora approvata dalle 211 federazioni affiliate e dal Consiglio della FIFA, il principale organo decisionale. In un comunicato la FIFA precisa che deterrebbe il controllo esclusivo della FIFA Forward Enterprise e che l'ambizioso obiettivo è di raccogliere da appunto investitori privati, tra cui tra l'altro da notare ci sarebbe anche la famiglia di Jared Kushner, il genero del presidente americano Trump, di raccogliere investimenti fino a 4,2 miliardi di dollari cedendo una quota del 20% della società. È un modello che viene già utilizzato in altri settori sportivi e dell'intrattenimento, che consentirebbe alla FIFA di monetizzare il valore economico dei propri asset senza però rinunciare al controllo della società.
Ecco perché il progetto allora divide il mondo del calcio, Camilla.
Sì, se da un lato per la FIFA l'operazione consentirebbe di ampliare gli investimenti e di puntare sulla crescita globale del calcio, per la UEFA, che rappresenta un quarto dei 211 membri, il rischio sarebbe quello di aprire il capitale delle attività commerciali sarebbe quello di far entrare investitori che inevitabilmente puntano a guadagni dalle loro operazioni finanziarie. Per questo motivo la UEFA parla di una linea che non dovrebbe essere mai oltrepassata, in quanto la commercializzazione rischia di compromettere l'indipendenza del calcio. La principale critica riguarda inoltre la scarsa trasparenza dell'operazione e il rischio che gli interessi economici degli investitori possano entrare in contrasto con gli obiettivi sportivi e di lungo periodo della FIFA. UEFA, che ha inoltre già annunciato una riunione d'urgenza entro la fine della settimana per valutare la risposta comune, e secondo indiscrezioni non si esclude l'ipotesi di un boicottaggio delle competizioni FIFA. Ma la FIFA replica e ricorda che manterrebbe il 100% del controllo sportivo e regolamentare e che gli investitori avranno soltanto una quota di minoranza.
Camilla Camponovo in diretta su questo nuovo scontro aperto nel mondo del calcio, dove in gioco, lo abbiamo sentito, ci sono miliardi e miliardi di dollari. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato diversi missili contro le forze statunitensi in Giordania, mentre gli Stati Uniti con l'Arabia Saudita hanno risposto colpendo le milizie filo iraniane in Iraq. Naima Kikerio, la pausa tra Teheran e Washington pare essere finita.
Sì, in un certo senso sì. La Casa Bianca venerdì scorso aveva sospeso gli attacchi diretti contro le postazioni militari iraniane nel tentativo di portare l'Iran a non più colpire le navi nello stretto di Hormuz. E questo stava funzionando. Parliamo di pochi giorni, ma fino ad oggi non c'erano più stati incidenti. Stessa cosa per quanto riguarda i siti militari americani nella regione, che Teheran è tornato a colpire solo nelle ultime ore. Anche qui c'è stata una pausa, ma ci sono altri fronti da considerare, per cui si può dire che una pausa non è mai iniziata. Le milizie irachene filo-iraniane in 3 giorni hanno compiuto per conto di Teheran almeno 30 operazioni, in particolare contro il territorio saudita. Quindi l'Iran non è stato con le mani in mano, ma si è avvalso di queste milizie irachene che fanno parte dei suoi proxy dagli anni 80 appunto che non hanno mai messo fine alle attività militari. Quanto agli Stati Uniti, Donald Trump si è mosso soprattutto sul fronte diplomatico in modo non però favorevole ai fini di una distensione con l'Iran.
Ecco, alludi Naima anche agli incontri che Trump ha avuto con i leader nella regione per isolare l'Iran. L'ultimo è stato quello con Benjamin Netanyahu, un fautore della linea dura. Il premier israeliano vuole la guerra. È quindi sfumata la speranza che si torni al tavolo delle trattative?
Ma non deve esserci per forza una fine delle ostilità per discutere. Le squadre negoziali possono trattare comunque, anche se si bombarda tutti i giorni, anche se non è una situazione ideale. Bisogna però voler discutere. L'Oman intanto ha provato a far ripartire i negoziati proponendo a Teheran di gestire insieme lo stretto e la risposta è stata un no. Teheran rivendica la gestione esclusiva di Hormuz e la Marina delle Guardie Rivoluzionarie nelle ultime ore ha anche bollato queste soluzioni alternative come un'illegittima interferenza degli Stati Uniti. Washington in effetti sta provando a far leva sull'Oman, come ha provato anche con l'Iraq. Il premier iracheno al-Zaidi era a Teheran 3 giorni fa per tentare appunto di fare da ponte fra i due paesi anche attraverso accordi economici. L'idea è sempre che gli affari possano realizzare per il Medio Oriente più di decenni di guerra. Al-Zaidi ha portato anche una proposta di cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti, ma anche questa è stata rifiutata, quindi per ora è la volontà che soprattutto manca.
Naima Kikerio, in diretta anche lei. La Russia intanto ha emanato un mandato di arresto internazionale per Pavel Durov, il fondatore di Telegram. L'accusa è di complicità in terrorismo. Telegram è un'applicazione di messaggistica molto utilizzata anche nel conflitto russo-ucraino per comunicare, per esempio, i vari attacchi. È dal 2018 che la Russia sta cercando di bloccare quest'app. Sentiamo Alberto Zanconato.
Pavel Durov è accusato di facilitazione di attività terroristiche. A renderlo noto sono stati i servizi di intelligence interni russi, FSB, secondo i quali Telegram, nonostante le richieste di Mosca, non ha rimosso i canali e i bot utilizzati dai servizi speciali ucraini per reclutare cittadini russi. In particolare il riferimento è al servizio di incontri Leonardo da Vincic, attraverso il quale gli agenti di Kiev, fingendosi donne, avrebbero adescato giovani russi, spingendoli poi a compiere atti di sabotaggio e attacchi ad agenti di polizia. Nell'ultimo anno già 46 di questi giovani sono stati arrestati. Durov, nato in Russia, che ha anche cittadinanze francese ed emiratina, si trova in Francia, dove fu fermato 2 anni fa ed è sotto inchiesta. I magistrati francesi lo accusano di non aver impedito la diffusione di messaggi illegali sulla sua piattaforma. In Russia Telegram, così come WhatsApp, è bloccato dalle autorità, ma paradossalmente continua ad essere usato da tutte le istituzioni, a partire dal Cremlino e dai ministeri, per diffondere notizie, e gli utenti continuano ad accedervi attraverso l'utilizzo dei VPN, i sistemi per aggirare i blocchi.
Nel secondo trimestre di quest'anno UBS ha conseguito un utile netto di 2 miliardi e 800 milioni di dollari, un risultato in linea con il trimestre precedente al quale hanno contribuito tutti i settori della banca. A tenere banco ancora la questione dell'aumento del capitale proprio richiesto dal Consiglio federale. Per parlare di questo, ma anche della questione della soppressione di posti di lavoro, abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Allora, il risultato pubblicato oggi ci dice che da gennaio a giugno l'utile netto è stato di 5 miliardi e 800 milioni di dollari, quindi 2 trimestri sommati. Un risultato che UBS mette in relazione alla questione del capitale proprio. Ricordiamo che il Consiglio federale chiede un aumento di 20 miliardi di dollari. Dunque, UBS dice che i quasi 6 miliardi di dollari di utile hanno contribuito a generare capitale, rafforzando ulteriormente la posizione patrimoniale. Sentiamo però cosa ha risposto Sergio Ermotti ai microfoni della CNBC su questa questione.
Well, I don't know that one because we are not in control of the political process. I think that's...
In pratica dice che la banca non ha il controllo del processo politico e aggiunge che UBS contribuirà alla discussione affinché la decisione su questi requisiti di capitale si basi sui fatti e che tenga in considerazione le radici di cosa è successo a Credit Suisse, sperando di avere maggior chiarezza entro fine anno. Sul tema dell'aumento di capitale è bene sottolineare che la Banca Nazionale Svizzera, nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria di questo mese, ha detto che attualmente UBS dispone già del capitale sufficiente per adempiere ai requisiti richiesti dal Consiglio federale.
Oltre all'integrazione di Credit Suisse sui posti di lavoro, ora incombe anche l'intelligenza artificiale. Qui cosa possiamo dire?
Sì, se c'è una notizia in quanto ha comunicato la banca questa mattina, il fatto che per la prima volta gli impieghi a tempo pieno sono scesi sotto le 100.000 unità. Questa è la conseguenza del processo di integrazione di Credit Suisse e della riduzione dei costi. Per quel che concerne invece il ruolo dell'intelligenza artificiale in eventuali futuri tagli al personale, sentiamo anche qui cosa ha risposto Ermotti sempre alla CNBC.
If I go back in my career, I saw technology fundamentally changing the way we work.
Ecco, qui parla della sua carriera e dice che se si guarda indietro vede come la tecnologia abbia cambiato il modo di lavorare e eliminato posti di lavoro, è vero, ma ne ha anche creati. Gli effetti dell'intelligenza artificiale, ha detto che in UBS si vedranno tra 2 o 3 anni, e sottolinea come le forze che contribuiscono alla creazione di nuovi posti però stanno aumentando. E se pensiamo che Sergio Ermotti ha cominciato a lavorare in banca a Lugano nel 1975 e poi l'ha fatto in mezzo mondo, diciamo che ha un bagaglio di esperienza sufficiente per fare queste considerazioni con cognizione di causa.
E UBS è peraltro ben al di sopra della media nazionale per quanto riguarda la presenza femminile nei comitati esecutivi. Uno studio dell'agenzia AWP che ha analizzato i 34 istituti bancari e assicurativi quotati alla borsa svizzera mostra che in media un posto di direzione su 5 è occupato da una donna, presenze peraltro in sensibile aumento. Da Berna, Alessio Veronelli.
Anche in Svizzera qualcosa sta cambiando. Ai vertici del settore finanziario, per decenni quasi esclusivamente controllato da uomini, ma che vede ora una presenza femminile crescente. La media attuale è del 21%, 8% in più rispetto a 5 anni fa, e nel confronto con altri settori la piazza finanziaria può vantare un odierno 2% in più. Maggior numero di donne nei vertici della banca Vontobel e dell'assicuratore Zurich, 50%, ben al di sopra della media poi anche le banche cantonali di Basilea Città e Campania, Swiss Re e UBS. Senza manager femminili ai vertici invece, Swiss Life, le banche cantonali di San Gallo e Turgovia e VZ Vermögenszentrum. Diverso il discorso per i consigli di amministrazione, dove il valore di riferimento è fissato dal codice delle obbligazioni al 30% di donne ai vertici. La media qui è del 35%, 7 punti in più rispetto a 5 anni fa, quando la Confederazione voleva un valore generale di riferimento del 20% minimo entro il 2031 di presenza femminile nelle direzioni delle grandi aziende quotate con sede in Svizzera. E in caso di mancato raggiungimento, le aziende in questione sono tenute a indicarne le ragioni e a presentare le misure adottate per raggiungere l'obiettivo fissato.
Prima di chiudere, vi ricordo che il consigliere di Stato leghista Claudio Zali ha annunciato che lascerà il governo ticinese dopo 12 anni in Consiglio di Stato. Alle 14 su Rete 1 e in TV sulla 1 verrà trasmessa la conferenza stampa del governo ticinese. Io vi ringrazio per l'attenzione e buon pomeriggio.